Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Benvenuti a un nuovo appuntamento con il nostro spoiler special della serie Il Super Classico. Allora, che cos'è uno spoiler special? Ovviamente è una puntata del nostro podcast dove parliamo di un film liberamente, senza preoccuparci di fare spoiler, di svelare alcune parti importanti della trama, il finale, perché diamo per scontato che voi il film lo abbiate visto, lo conosciate e vogliate saperne un po' di più. La serie Il Superclassico è scelta dai nostri Patreon, dai nostri supporter che ci aiutano a portare avanti tutto il progetto di Cinefex.it su www.gliamicidicinefex.it, appunto. Ogni mese esce un sondaggio nel quale propongo alcuni film che sono appunto i superclassici imprescindibili della storia del cinema. Loro lo votano e noi ci troviamo a parlare del film che hanno votato loro. Io sono Teo Yusufian, direttore editoriale di Cinefex.it e per questo appuntamento ho con me un carissimo amico nonché regista, documentarista, direttore della fotografia, scrittore, docente di cinema, fa un sacco di cose quest'uomo ed è anche un bell'uomo ed è anche simpatico, è con noi Giorgio Carella.
Ciao Teo, grazie.
Bella, come ti piace la presentazione?
Tantissimo, tantissimo. Poi devo dire, il bell'uomo per esempio è una cosa che non mi aspettavo, però è vera anche.
Evviva la modestia. Tra l'altro stiamo per parlare di un film dove di bell'uomo ce n'è uno che secondo me è
forse il più bello di tutti. Vero. E anche forse il più bravo di tutti.
Ma su questo mi prendi proprio di parte, perché per me lui è lì, è proprio l'Olimpo, è lo Zeus della recitazione, poi vengono tutti.
Guarda,
gli altri.
Guarda, ma non credo che tu sia l'unico a pensarlo, perché lo penso anch'io, cioè ce ne sono un sacco di bravissimi, ma di Dio ce n'è uno solo.
Anche secondo me, e la pensa così anche tra l'altro l'autore di JoJo, visto che uno dei suoi personaggi si chiamava proprio Dio Brando, e secondo me non era un caso. Stiamo per parlare infatti di Fronte del Porto, film del 1954 di Elia Kazan, e ringrazio i nostri Patreon che l'hanno scelto, ovvero Samuele Cabras, Claudio Bertelle, Luca Cinema, Francesco Costa, Claudio Parodi e Davide Melli. Incredibilmente solo uomini. Le ragazze, i nostri supporter si erano spostate su un altro film. Questo film è stato scelto
dai maschi,
solo da Patreon
maschili. Secondo me perché sotto sotto tutti vorrebbero essere come Marlon Brando.
Ma chi non vorrebbe essere?
No, esatto, quindi lo posso capire.
Ecco, allora, una minima, un po' di informazioni su questo film prima di partire a parlarne. Parliamo di un film di Elia Kazan, uno dei fondatori dell'Actor Studio. Probabilmente ne avete sentito parlare, insomma, regista importantissimo nella storia del cinema di Hollywood e anche chiacchierato per cose che esulano dal cinema.
Ma sono importanti.
Quanto tale, perché diciamo che è uno di quelli che ai tempi del McCarthyismo, quando ci fu la commissione d'inchiesta di McCarthy sulle, come si dice, sulle
infiltrazioni, esatto, ingerenze di comuniste nel mondo, non solo dello spettacolo, non solo di Hollywood.
Certo, è passato diciamo alla storia per quello, ma effettivamente non trattava solo quello.
No.
Elia Kazan fu uno di quelli che fece i nomi, come si suol dire, cosa che chiaramente lo segnò all'interno dell'ambiente, tant'è che molti decenni dopo, rispetto al film di cui stiamo parlando, quando prese l'Oscar alla carriera...
Nel 99, no? Giusto?
Mi sembra di sì. Alcuni in platea nella serata degli Academy Awards non si alzarono neanche ad applaudire.
Io mi ricordo assolutamente Ed Harris e Nick Nolte.
Bravo, io mi ricordo molto bene Nick Nolte con le braccia conserte addirittura.
Sì.
E molti dicono che effettivamente Fronte del Porto, per i temi che tratta e per la storia e l'arco narrativo del protagonista interpretato da Marlon Brando, potrebbe essere una sorta di giustificazione, no? dei suoi comportamenti.
Sì, di auto da fé, un pochettino ce lo fa pensare. Poi lui in realtà credo che il film l'avesse cominciato a scrivere prima.
Esattamente.
Però è inevitabile pensare che le vicende lo abbiano comunque portato a cambiare sicuramente parte della sceneggiatura e a fare delle considerazioni. È impossibile non pensarlo, visto il tempo.
Parlando di sceneggiatura, il film è tratto da una serie di articoli che uscì pochi anni prima sul The New York Sun, 24 articoli per la precisione, che presero poi il premio Pulitzer e che andavano proprio a indagare e a denunciare il racket della malavita organizzata che c'era dietro alle varie estorsioni e mazzette nell'ambiente degli scaricatori di porto nel New Jersey, nel porto di New York, di Hoboken.
I camalli di Hoboken, esatto. Tipo.
E il film ebbe all'epoca un successo spaventoso, 12 nomination agli Oscar, ne visse ben 8, tra l'altro 12 nomination agli Oscar, di cui 5 per la recitazione, che non è male.
Vabbè.
Ne vinse 8, tra cui miglior film, miglior regia, migliore attore protagonista a Marlon Brando, che prese l'Oscar alla sua quarta nomination di fila. Cioè erano 4 anni di fila che questo veniva nominato all'Oscar come miglior attore protagonista. Vinse il suo primo per questo film, il secondo lo vinse poi decenni dopo per Il Padrino. E Oscar anche per la sceneggiatura, per la fotografia, per la scenografia, per il montaggio e alla migliore attrice non protagonista, che andò a Eva Mary Saint, che in questo film è al suo esordio cinematografico.
Fra parentesi, indimenticabile lei.
Assolutamente.
Bravissimo, un viso pazzesco.
Produzione che candidò l'attrice come non protagonista, anche se fondamentalmente è la protagonista.
È assolutamente protagonista, sì. È il suo alter ego da tutti i punti di vista.
Esatto, quindi. Come mossa, diciamo, per avere più opportunità, perché sai che agli Oscar
certo.
Sono le case di produzione che candidano nelle varie categorie all'Academy, non è l'Academy che sceglie. Quell'anno c'era tipo Grace Kelly, c'era gente veramente ultra forte tra le protagoniste, loro la candidarono Eva Mary Saint per Fronte del Porto come non protagonista per avere più chance, e infatti non solo venne nominata ma addirittura vinse l'Oscar al suo primo film.
Devo dire meritatissimo, perché io per esempio, che ovviamente come tutti noi ho riguardato il film insomma recentemente, devo dire che mi ricordavo benissimo lui, non mi ricordavo così bene lei, ma rivedendola cioè, assolutamente a suo livello, cioè non ti sembra di una classe inferiore o con meno esperienza, sono perfetti tutti e due insieme, c'è una chimica
e quella è la cosa
proprio.
che ha sempre stupito anche me, pensare che comunque un'attrice all'esordio si trova a che fare con Marlon Brando, che sì. Era già Marlon Brando all'epoca, al di là di Oscar o riconoscimenti, era già una personalità
potente,
gigantesca, e ci sono tante le scene in cui sono solo loro due sullo schermo e lei gli tiene testa senza il minimo problema. Ma andrei con ordine.
Sì.
Ok. Di che cosa parla Fronte del Porto? Il protagonista è Terry Malloy, ovvero appunto Marlon Brando, che scopriamo a un certo punto del film essere un ex pugile che è finito a lavorare come scaricatore di porto. Siamo appunto negli anni 50 nel New Jersey e il film inizia con lui che va a chiamare un collega dicendogli di andare sul tetto perché gli devono parlare. Il problema è che poi quelli che lo attendono sul tetto...
No, e lui gli dice ti devo ridare un piccione.
Ti devo ridare un piccione, sì certo, che però... Insomma,
sì.
Diciamo che finge una sorta di appuntamento senza nessun secondo fine, quando in realtà il secondo fine c'è.
L'appuntamento si rivela essere in realtà un omicidio da parte di questi malavitosi che gestiscono il racket il racket dei lavoratori del porto, quindi decidono chi può lavorare, quando può lavorare, a che condizioni può lavorare.
Esatto, questa cosa la scopriamo subito dopo, vedendo Terry che appunto va, diciamo, una sorta di quartier generale sul retro di un bar, e veniamo a conoscenza di questo Friendly, il capo
sì.
Di questo racket, che appunto decide chi può lavorare e chi non può lavorare ogni giorno al porto. Cosa assolutamente fondamentale, nel senso che i lavoratori che volevano a tutti gli effetti portare a casa la giornata dovevano per forza
stare a quelle condizioni,
pagare la mazzetta di $2 al giorno a testa per avere un lavoro. E scopriamo anche che appunto Terry, anche per la sua giovane età eccetera, è un po' il protetto di questo Friendly.
Sì, anche perché suo fratello è un po' il braccio destro di Friendly.
Esattamente. E quindi diciamo c'è una sorta di protezione, ma vediamo fin da subito che Terry è un po' un ingenuotto, nel senso che non aveva idea di quali fossero le intenzioni degli scagnozzi di Friendly, pensava che al limite il povero Joy sarebbe stato picchiato e minacciato.
Ma nulla di più.
Ma nulla di più. Anche perché lo ammazzano in realtà? Qual è il nodo della questione? Il fatto di parlare oppure no.
Esatto, perché lui stava, come dire, cercando di smuovere un po' le acque, di porre una piccola centro di resistenza per poter andare dalla polizia e parlare delle malefatte a cui erano un po' tutti sottoposti.
In questo momento del film entrano in scena gli altri due fondamentali personaggi del film, ovvero padre Barry,
esatto,
interpretato da un grandissimo Carl Malden, anche lui,
e appunto, gigantesco.
Come dicevamo, Eddie, la sorella di Joe, interpretata da Eva Mary Saint, una ragazza che scopriamo essere cresciuta in collegio, quindi in un ambiente totalmente agli antipodi rispetto a quello dove è cresciuto Terry.
Eppure, questo lo possiamo dire, fra i due scocca una naturale simpatia.
Esatto, diciamo. Scocca tra l'altro in uno dei momenti, nel secondo momento di estrema violenza del film, nel senso che appunto il prete si presenta al porto perché chiaramente vuole denunciare la questione, vuole che gli uomini soggiogati dal racket parlino, comunque che venga fuori questa cosa, e li invita a seguire il suo sermone in chiesa. Chiaramente gli uomini di Friendly, e soprattutto Friendly stesso, chiedono a Terry di andare a vedere chi si presenta in chiesa. Perché?
E chi parla nel caso.
Esatto, e chi apre la bocca, chi parla, chi denuncia le cose. Nel momento in cui c'è la scena in chiesa con una bellissima scena di padre Barry che chiede appunto parlate, perché se no dovrete per forza sempre sottostare a queste condizioni delle quali voi stessi vi state lamentando, da fuori rompono un vetro, la gente scappa e scopriamo che gli uomini di Friendly sono fuori che aspettano gli scaricatori di porto per mazzolarli con le mazze da baseball. A quel
esatto.
punto cosa succede? Che Eddie scappa insieme a Terry.
Fra parentesi sto pensando che, ma questa è una cosa tipica di Elia Kazan, eh? Momenti in cui momenti di violenza scattano dei vicinanze sessuali fortissime. E questa è un po' una cosa che accade in tutti i suoi film. Questo è fortissimo, effettivamente anche lì l'incontro è naturalmente conseguente al ribollire del sangue, assolutamente.
Elia Kazan, giusto per darvi un'idea, autore e regista anche di film come Un tram che si chiama Desiderio, sempre con il grandissimo Brando, e La valle dell'Eden con James Dean.
Altro film indimenticabile.
Esatto, diciamo che sapeva trattare i talenti e sapeva appunto gestire questa commistione tra violenza e romanticismo, che è riscontrabile infatti negli altri suoi lavori.
Sì, fra parentesi, non so se apriamo una parentesona o eccetera, ma io credo che questo dipenda moltissimo dal suo rapporto con il metodo Stanislavski e l'Actor Studio. Cioè, credo che lui sia stato poi il primo regista a concepire, anzi a mettere in pratica davvero nel cinema tutta una serie di principi che erano stati prima pensati dal gran Stanislavski e loro hanno contribuito, lui, Strasberg, Crawford, che hanno fondato l'Actor Studio, un po' a capire davvero come metterli in pratica, in che modo far sì che quegli studi, quell'approccio, quel metodo diventasse potente per il cinema. Quindi è stato un grandissimo regista di attori, assolutamente indimenticabile, ma penso che dipendesse dal fatto che li poteva vedere anche in, non so come dire, nei frangenti di studio, ci cresceva insieme a questi attori, li vedeva crescere, avevano tempo di elaborare delle cose. Secondo me questo è uno degli elementi che oggi più spesso manca. Ci sono tantissimi registi di una grandissima competenza tecnica, ma spesso ti ritrovi sul set e magari hai avuto poca relazione, poco tempo, poca crescita. E gli attori sono diventati anche molto bravi a cavarsela da soli, però è un peccato che se la debbano cavare da soli, perché in fin dei conti, e questo lo dico da regista, ma qual è l'unico vero lavoro di regista se non condurre gli attori?
Sì, esatto, dirigerli gli attori.
Cioè è l'unica cosa che dovrebbe essere assolutamente la tua unica competenza assoluta, cioè tutte le altre cose c'è qualcuno sul set che fondamentalmente le sa fare anche meglio di te.
Esatto. Ti viene a chiedere se ti vanno bene così, però certo, di solito se ne occupa lui.
Se ne occupa lui, se ne occupano anche molto meglio di te, però quella è l'unica cosa che nessuno ti può venire a dire ti va bene così.
Sì.
Cioè, è proprio una cosa così esclusiva, così potente. Ecco, quella classe di registi lì, questa cosa ce l'aveva, e secondo me ce l'aveva anche perché non era una cosa che loro facevano solo sul set.
Mm.
Cioè, io immagino le lezioni, i mesi passati insieme a Strasberg, insieme a Crawford, insieme agli attori che venivano a vivere, a studiare, a cercare delle cose all'Actor Studio, che appunto è uno studio, cioè un posto dove la gente elaborava, cercava, trovava delle forme, delle soluzioni, degli approcci, quindi li vedeva tutti i giorni, tanti giorni, molte volte, probabilmente provavano anche cose di scene, robe di teatro che non c'entravano assolutamente nulla con lavoro che poteva essere in oggetto, cioè tipo in questo caso Fronte del Porto. E penso che sia un altro dei grandi segreti, per esempio, di un tram che si chiama Desiderio, no? Che sembra la versione cinematografica è così indimenticabile. Ma sono sicuro che, visto che Kazan era stato anche un grandissimo regista di teatro, fra parentesi specializzato proprio in Tennessee Williams.
Sì, certo.
Quindi, certo, l'ha portato in scena sullo schermo in maniera così straordinaria perché lo aveva lavorato con gli attori per moltissimo tempo, sapeva esattamente come...
Mi viene da urlare Stella in questo momento.
Ah,
ma
sì,
mi viene automatico.
Questo momento così pazzesco, no? Ecco, quella è una classe di registi che questa roba la sapeva, la viveva, la conosceva benissimo.
Sono d'accordo. Mi viene in mente, adesso proseguendo la parentesi prima di andare avanti, mi viene in mente oggi un Paul Thomas Anderson, che
sì, esatto,
ritengo un direttore di attori spaventoso. Cioè è uno di quelli dove in qualunque suo film tutto il cast, che sia il super professionista Daniel Day-Lewis, che sia il giovane Cooper Hoffman di Licorice Pizza all'esordio, sono sempre tutti impressionantemente bravi.
Sì.
E sono bravi come raramente sono quando lavorano con altri registi. E a quel punto dici, ma qua non è solo questione di bravura dell'attore e dell'attrice, è questione che c'è qualcuno a monte che gli tira fuori tutto quello che si può tirare fuori da loro.
O gli dà dei limiti, o gli dà dei limiti, o gli chiarifica delle cose, perché... Io credo che poi una gran parte del lavoro del regista funzioni in questo, non so come dire, aiutare gli attori a vedere, a vivere le cose davvero in una grande comprensione delle circostanze date, nell'avere i ritmi di quelle vite, no? Non so come dire, invece è un po' la voce, a me viene spesso da pensare, sai, è vero, io e te non ce l'abbiamo tantissimo, ma sai che ogni tanto c'è la voce della coscienza, no? Capito? Quella vocina che ogni tanto ti dà gli input giusti, mm-hmm, che ti fa fare le cose
con... sui binari giusti.
Esatto, ecco. È una cosa a cui penso spesso, no? Ovviamente un attore preparato, un Philip Saylor Hoffman, lo lasci nelle gabbie, fai da solo, fa tutto da solo, ma questo non è detto che... Gli basti per una grande performance, no? Cioè per restituire una vita ci sono anche degli elementi che anche un grande attore non trova da solo,
certo. E in merito a questo, proseguendo con la storia di Fronte del Porto, secondo me si arriva qua a una scena dove appunto ti volevo chiedere un paio di cose, perché Eddie e Terry scappano dagli uomini di Friendly e vanno al parco.
Sì.
C'è una scena, una sorta di, come si dice, foreshadowing, come si dice oggi, perché incontrano un poveraccio, un ubriacone, che chiede l'elemosina ai due e si vede immediatamente la differenza di carattere tra i due, nel senso che Terry lo scaccia via, gli dice di allontanarsi e a un certo punto, esasperato, gli butta i soldi addosso, mentre Eddie è chiaramente più misericordiosa, più dolce, più tenera nei suoi confronti. Gli chiede addirittura quanto se conosceva il fratello, quanto lo conosceva, cioè la mette subito dal punto di vista del sentimento. E subito dopo c'è una scena senza nessuno stacco che dura un sacco di tempo, dove ci sono Marlon Brando e Eva Mary Saint che camminano con la cinepresa che li precede, fino ad arrivare a una piccola altalena dove Brando ci si siede. C'è un momento in cui a lei cade uno dei due guanti bianchi. Brando lo raccoglie e comincia a giocarci, a pulirlo, a guardarlo, lo infila, a un certo punto infila il guanto bianco di lei, lei vedi che fa a un certo punto per prenderlo, per, come se se ne volesse andare, ma non può andarsene perché lui ha effettivamente uno dei suoi guanti e quindi fa per prenderlo ma poi ritrae la mano. E tutto ciò durante un dialogo tra di loro dove scopriamo che quando erano bambini nel quartiere lui aveva già notato lei, lei aveva già notato lui e le strade poi si sono separate. Lui appunto ha cominciato a fare il pugile, ma ha avuto delle vicissitudini che scopriremo per bene dopo un po' nel film, e lei invece ha avuto proprio una vita da reclusa, insomma, un collegio cattolico dalle suore. Secondo me è una delle scene più belle in assoluto di tutto il film.
È una delle scene che ti fanno capire quanto cazzo era grande Marlon Brando. Che quelle cose lì, un po' come il gatto del Padrino,
esatto.
No? Cioè, non sono scritte da nessuna parte. Io sono assolutamente convinto che,
ecco,
come ha fatto la ripresa del film...
Quello volevo dirti. Anche secondo me quella cosa del guanto è sua.
Anche secondo me. Ma neanche pensata. Cioè, sì. Proprio quando sei dentro la vita, secondo me, cioè, era lì che con questa roba... E non poteva essere diversamente da così. Non c'è neanche pensato, adesso prendo il guanto, faccio la roba. E ti racconta una maniera così potente di, da un lato timidezza, da un'altra parte c'è sicuramente la seduzione sessuale... Wow, quante cose insieme solo con un guanto che viene
perso e raccolto dall'altra
bellissimo,
persona. Tra l'altro, volendo trovarci anche una sorta di simbolismo, si può a un certo punto vedere, poi io magari la vedo così, sono delle mie pippe mentali, però nel momento in cui lei rimette uno dei guanti e lui ha già indossato l'altro guanto, in quel momento loro sono a tutti gli effetti la proverbiale due facce della stessa moneta, no?
Sì.
Perché si completano, cioè ognuno dei due ha un guanto dell'altro, per averli entrambi devono unirsi.
Ma sai, io ci vedo anche per esempio l'ex pugile, cioè sono robe, sono quei gesti semplici pieni di vita,
sì.
In cui tu hai la possibilità di scoprire quante cose hanno anche nella nostra vita significato. E passano in questa maniera così semplice, no? Per quello che la cosa figa di quella scena è che non hai nessuna sensazione di qualcosa di pensato. Probabilmente è proprio perché Kazan girava in un certo modo. Davvero quella sensazione che hai ce l'ho anch'io, che sia nato in quel take lì, in quel check lì, e ovviamente uno come Kazan abbia detto: beh, perfetto.
Questa resta nel film.
Sì, e non credo che qualcuno gliel'abbia detto a Marlon Brando, però gli hai fatto capire talmente bene le circostanze date, il mondo di quel personaggio, la vita di quel personaggio, la relazione di quel personaggio, che lui non poteva fare un'altra scelta, ecco, non so come dire, no? È il momento della vita assoluta.
Ma anche a livello di decoupage, la scelta proprio di lasciare quella ripresa unica.
Sì.
Senza andare a sporcarla con dei primi piani, dei dettagli, dei campi contro campi. Cioè c'è quella scena, sono loro due, in piano americano, che camminano e poi si fermano. E la cosa classica di quando si dice piano sequenza, in questo caso non è un piano sequenza, ma è un piano scena. Questo è un neologismo che ho inventato io qualche mese fa, perché secondo me
no, ma ci
sarebbe
sta,
da differenziare.
Ci sta.
E il tempo del racconto in quel momento equivale al tempo al tempo reale.
Sì.
Cioè le pause che loro si prendono sono quelle che si prendono, non c'è il montaggio che va ad allungare o ad accorciare i tempi, no? E quindi viene fuori proprio tutto il rapporto tra di loro che sta a tutti gli effetti nascendo in quel momento lì.
Ci sono pochi registi che hanno questo coraggio. Sto pensando che al contemporaneo, in realtà all'ipercontemporaneo, io non vedevo fare delle scelte così, cioè dove non hai bisogno di altri tagli, non ti fai tante menate. Forse Sam Levinson oggi come oggi fa delle scelte del genere, almeno in un certo tipo di lavori, quantomeno riguardo i registi che possiamo considerare oggi più mainstream, diciamo. Poi in altri mondi, sì, non so come dire, se andiamo a vedere Roy Anderson, vabbè, ma lì siamo nel regno della follia.
Esattamente.
Però, come dire, il coraggio di stare in un mercato, in un circuito, in una serie di cose in cui però ti permetti di non sporcare, di non tagliare per forza, di non dover andare lì un po' a leccare in maniera inutile delle cose che sono perfette così, non c'è nessun bisogno.
Esatto, che poi che ne sappiamo, noi magari quel giorno sul set le hanno anche girate, sai, la sola, la classica per sicurezza, ci portiamo a casa un piano d'ascolto di lei mentre parla lui.
Probabilissimo.
Magari sì, poi ma... però una volta che ti trovi a montare dici, ma senti, ma perché devo fare
sì,
qualcosa?
Ma anche quello è coraggio, roba, no? È coraggio, cioè. Voglio dire, anch'io penso che si siano portati delle robe di sicurezza, lo sai che ci portiamo sempre le cose di sicurezza,
sì.
Però poi ci sono anche delle cose problematiche, nel senso che alle volte tu giri delle cose così solo per sicurezza, ma poi il montatore, maledizione, le monta, capito?
Esatto.
C'è anche quello da dire.
È una delle... invece non gli dai alternative,
non può montare,
non può
niente.
Farlo, esattamente.
E quello dipende un po' dal coraggio che prendi tu sul set per certe cose.
Sì. Per tornare a quello che dicevi prima, momento molto magico, molto chimico tra questi due protagonisti che viene quasi subito interrotto dal fatto che comunque lei torna a casa dal padre e il padre mette subito le cose in chiaro. Te ne torni in collegio, vai via da questo ambiente, perché chiaramente anche il padre era tra coloro che si trovavano in chiesa, ha preso le mazzate pure lui, e soprattutto intima alla figlia di non
rivedere più lui.
Di non rivedere più Terry, perché è il fratello di Charlie, che è il braccio destro di Friendly, e tra l'altro... Cosa buffa, mentre rivedevo il film, diciamo facendo i compiti appunto per questa puntata, ho fatto caso per la prima volta alla particolarità dei nomi, che è una cosa molto statunitense, però mi ha fatto sorridere, perché sono Terry, Charlie, Eddie, Barry, Friendly, cioè
sì,
Joy.
Sono proprio tutti, tipicamente americani.
Finiscono però. Tutti con la Y, o comunque con un, sì, con sì. un suono che sembra che finisca con la Y.
Sì, quindi, sì. Sonny, tipo.
Esatto, molto particolare la cosa. Chiaramente Eddie, la figlia, si rifiuta, combatte contro il padre e dice io rimango qua per scoprire chi ha ammazzato mio fratello.
Fra parentesi, la cosa che mi ha incuriosito è che le figure, fra virgolette, che hanno avuto un'educazione o che hanno una cultura religiosa nel film sono persone con un grandissimo coraggio morale,
sì.
No? Per niente ammantate di, non so, clericalismo. Cioè, il prete che...
Carl Malden.
Bravo, esatto. Padre Berri.
Padre Berri.
Non ha nessuna aurea del prete.
No, anzi, è molto, molto terreno, molto New Jersey.
Molto uomo, molto concreto, sì, sì. Come dire, sembra che non ci sia idealismo, ma un'oggettiva giustizia delle cose, per cui questa è una cosa che mi aveva affascinato già le prime volte che avevo visto Fronte del Porto, ma rivedendolo è una di quelle cose che ti fa capire che un film così da noi non lo puoi fare. Da noi sarebbe stata una figura molto più invasiva. È molto più, non so come dire, sdolcinata, sempliciotta.
Se ci fai caso, è un prete che non cita mai le scritture.
Bravo, esatto.
L'unica volta in cui vengono citate le scritture sono citate dall'altro prete, al primo incontro in chiesa, che dice vorrei concludere questo incontro con le parole di Matteo. Ed è una cosa molto moderna.
Madonna, cioè, c'è una grande forza in quel personaggio lì. È potentissimo, è proprio potentissimo. E pensando poi alla cultura americana non è neanche per niente scontato, visto che comunque è un mondo in cui la religione è invasiva, forte, è roba importante, insomma.
Assolutamente, e poi comunque nella comunità italo-americana del New Jersey,
sì,
stiamo
esatto.
parlando, quindi è ultra presente come situazione.
Sì.
Dopo che la figlia appunto si ribella al padre, abbiamo un'altra di quelle scene e dopo scena a cui facevamo riferimento prima, quindi è effettivamente un discorso che Elia Kazan porta avanti
sì.
per tutta la sceneggiatura, perché cosa succede? Vediamo Eddie che raggiunge Terry sul tetto dove c'erano i piccioni del fratello e dove ci sono anche i piccioni di Terry.
Sì.
Che se ne occupa con due ragazzini che gli aiutano a dargli da mangiare.
E c'è quel famoso discorso sulla monogamia dei piccioni.
Esattamente.
No?
E qua si apre anche, volendo, questa cosa te la butto lì, una sorta di super metaforona tra i piccioni e i falchi.
Sì, mi ricordo.
Perché c'è Terry che a un certo punto racconta, in questa città ci sono i falchi. E quando i piccioni volano liberi e i falchi li vedono, per i piccioni
è finita la
storia. E se ci pensi, fondamentalmente, un po' tutto il film parla della contrapposizione tra falchi e piccioni, dove comunque i portuali, come anche Terry stesso, sono dei piccioni, mentre gli uomini di Friendly sono i falchi. La prima scena del film, dove quando vediamo che il personaggio di Brando, Terry, parla con Joy alla finestra, quando loro smettono di parlarsi, la camera fa un tilt verso l'alto, verso il tetto, e vediamo i due uomini di Friendly appostati sul tetto. Ed è molto da falco in agguato come posizione.
È indiscutibile.
Ok, ti scusami. Preoccupare.
È indiscutibile che sia una metafora, ma secondo me anche abbastanza dichiaratina, nel senso che non sembra molto chiaro per lo sceneggiatore che stiamo facendo un riferimento ovvio, chiaro, a quel tipo di universo. E anche perché è troppo forte, è troppo centrata, è troppo, so come dire, aderente a quello che succede.
E la messa in scena, tra l'altro, ce la mostra anche facendoci
più
vedere
volte, no? Anche quando c'è il prete, come dire, c'è sempre padre Barry che fa il...
Il
funerale
dopo, sì.
Esatto, anche lì ci sono
tutti gli uomini sopra,
tipo falchi, esatto, che guardano quello che succede sotto.
E ogni volta che Terry è sul tetto a parlare dei piccioni, lui è sempre ripreso dietro la grata, come se fosse lui stesso in gabbia.
Sì, sì.
Sia in questo primo incontro che in quello successivo, quando arriva quello della commissione d'inchiesta, ma adesso ci arriviamo. Cosa succede? Terry riesce a convincere Eddie a seguirlo in birreria per chiacchierare. Sì. Per conoscersi meglio. E qui viene a tutti gli effetti fuori la distanza
tra i due.
C'è lui che le dichiara proprio testualmente: la mia filosofia di vita è picchia prima che gli altri picchino te. Cioè questa sorta di aggressività da strada, sì. Questa sorta di...
Un po' fa lo spaccone.
Esatto, fa lo spaccone. Tra l'altro il make-up che ci ha tenuto a ricordarci sempre che lui è un ex pugile, con questo sopracciglio tagliato, che in realtà chiaramente Brando non aveva.
Certo.
Gli dà questa sorta di aria da uomo vissuto.
Sì.
E lei glielo dice chiaramente, cioè tu sei un uomo che non ha un briciolo di umanità, di compassione, di gentilezza. E lui dice, sono queste cose che mi elenchi, sono tutte cose che ti fanno soffrire.
È vero, ma lui è un gran tenerone.
Ma lui in realtà...
È
esatto.
Un gran sensibilone.
E infatti che cosa succede in quel momento? Lui comincia, perché chiaramente viene fuori... Lui dentro di sé ha questo enorme senso di colpa nei confronti di essere stato bene o male una sorta di messaggero che ha fatto sì che il fratello di lei venisse ammazzato.
Ma anche perché c'era un'amicizia, non un'amicizia realmente profonda, ma insomma non era una persona, un conoscente o una persona indifferente nella,
o ancora peggio qualcuno che gli stava sulle balle, insomma,
esatto.
Anzi. E lui vorrebbe tanto dirglielo, ma non sa come, non sa come fare, è dilaniato a quel punto dai sensi di colpa. C'è una sorta di conflitto tra di loro, lei piange, scappa, c'è un'altra inquadratura che io ho adorato tantissimo, che non so se hai presente, a un certo punto c'è la camera fissa con loro che si intravedono attraverso due porte, ed è una fessura che vediamo, in cui vediamo loro due che interagiscono, e tu dici, ma perché me la sta facendo vedere in questo modo? Loro si incontrano in quella fessura di spazio filmico per avere un primo confronto, poi vengono in avanti verso la macchina da presa e quindi acquistano spazio perché si ingrandiscono e sono ancora all'interno di una seconda fessura tra gli stipiti, ma sono un po' più grandi e hanno un altro conflitto, un'altra sorta di chiarimento, per poi venire ancora più avanti e arrivare quasi in primo piano a prendersi uno spazio grosso di una porzione grossa del quadro, dell'inquadratura, ed è una messa in scena che tu dici, cazzo, ecco perché è un grande regista.
No, guarda, quelli sono veramente i momenti in cui ti rendi conto, no, che la messa in scena del regista di cinema ha uno strumento che è quello della macchina da presa, che ha tutte le sue particolarità, tutti i suoi problematiche, tutte le sue cose, ma fa parte della messa in scena, no? Cioè, è una parte della vita e del racconto della vita che fai. Quell'inquadratura lì mi fa proprio venire in mente quella cosa da, non so come dire, prendi il libro di lezioni di regia di Eisenstein, leggilo davvero, capiscilo davvero, guarda Kazan, così puoi capire Godard, cioè una roba del genere, no? Anche lì, io quando ho rivisto quella scena lì, non ho potuto fare a meno di pensare ad alcune scelte di Godard, che ovviamente mi viene da pensare così lontano da Kazan per modo di vedere, cioè per tutto quanto, però sono sicuro che l'abbia notata, che l'abbia vista, che abbia detto ça va, c'est meraviglioso.
A me invece è venuto in mente, mi si è aperta una finestra temporale incredibile. Ti parlo di circa 25 anni fa, quando feci un corso di regia tenuto da un regista russo, Leonid Alexeychuk,
okay,
che me lo ricordo ancora, nome e cognome. E lui chiaramente prendeva, diciamo, come base il famosissimo Lezioni di regia di Sergei Eisenstein per insegnarci l'importanza di ciò che avviene all'interno del quadro,
certo,
come va gestito lo spazio filmico, cosa far entrare, quando e da che parte, nel momento in cui entra una mano, entra un volto, o come decidi di inquadrare un volto e soprattutto a che altezza posizioni la macchina da presa.
Ma quello è un libro secondo me veramente geniale.
Io ero un ragazzino e le lezioni di Alexeychuk, me le ricordo ancora adesso, nonostante siano passati veramente un quarto di secolo e quel corso durò pochi mesi, però ci sono delle scelte di Kazan in questo film che mi hanno ricordato gli autori sovietici in un certo senso, perché è proprio la gestione dello spazio all'interno del quale far muovere gli attori.
Ma sai, è vero che nel mondo di allora, stiamo parlando poi di un gruppo di registi che aveva una grande relazione con la scuola europea, avevano un profondo rispetto per Stanislavski, per Chekhov, ed erano passati attraverso dei loro maestri che erano a loro volta dei russi. Cioè, era indiscutibile per i loro tempi il peso, la genialità dei registi russi dei primi del Novecento. Non erano cose che si mettevano neanche in discussione, no? Anzi, erano più che i padri di quella cosa, erano gli dèi di quella cosa, quindi conoscerli, studiarli, usarli, questa è un'altra cosa. Noi ormai non li usiamo più, aspettiamo di avere delle nostre idee, no? Le nostre personalità, le nostre intuizioni, però in realtà così non stiamo facendo del cinema, molto spesso vedi un po' i racconti dei cazzi propri. Io credo che invece lì lo senti l'idea di usare uno strumento cercando la parte più nobile di questo strumento, di questo linguaggio. Quella parte è qualcosa che è stato ricercato, sofferto, studiato, che tu devi prendere, soffrire, studiare, riapplicare, riguardare. Non è una questione della tua personalità, capito?
A supportare questa cosa ti posso dire una chicca, nel senso che uno dice ok, allora non lo sto pensando soltanto io, è una cosa che forse effettivamente c'è stata. Il direttore della fotografia di Fronte del Porto è Boris Kaufman, che è il fratello minore di Dziga Vertov.
No, questo non lo sapevo neanche io.
Quindi sai, forse l'influenza degli autori russi nella composizione dell'inquadratura c'era davvero.
Ma io ne sono sicuro, perché ci sono delle inquadrature che ti raccontano un tipo di ragionamento, mm-hmm, che non è la scoperta di uno che si sveglia e gli dice la facciamo così perché è geniale. Non c'è quella cosa lì, cioè, lo senti la ricerca, lo studio, l'aver guardato certi film, aver preso il libro di Eisenstein, aver parlato per ore e ore del sistema di Stanislavski, cioè, e cercare il modo di applicare questa grande lezione a quello che tu vuoi dire, ovviamente. il loro rapporto col cinema russo, con l'arte russa in generale, l'arte visiva russa in generale, era fortissimo per i registi, per i direttori della fotografia americani dell'epoca. Non era una cosa...
casuale o superficiale, insomma.
No, assolutamente no. Cioè, erano persone che ci stavano facendo una vita intera, perché aprire l'Actor Studio, chiaramente basato sul sistema, sul metodo Stanislavski, era una scelta potente.
Sì.
I russi erano, cioè, era un bellissimo momento in cui i russi erano di casa in America dal punto di vista artistico. Non c'era neanche l'idea che ci dovesse essere un punto di vista politico su quella roba lì, no?
E tra l'altro la cosa diventa un cortocircuito pazzesco se pensi proprio al ruolo di Elia Kazan nel maccartismo. Cioè,
sì.
È una roba che veramente fa esplodere la testa a un certo punto, perché tu dici, ma come la gestivi a livello intimo, personale, questa sorta di scontro ideologico a un certo punto?
È stato un grande segreto, anche perché lui non ne ha poi parlato così tanto,
no?
Sicuramente è stata una vicenda dolorosa e difficilissima. Credo anche che una parte di lui non si sia mai più realmente ripresa da quell'esperienza lì. Ma aprire un po' di parentesi sul maccartismo, che credo che sia...
Puoi aprirla adesso?
L'apriamo adesso? Dimmi tu.
Come vuoi.
Sennò aspettiamo la fine.
Ma sì, aspettiamo la fine. Allora, scena meravigliosa con questi stipiti, succede di tutto, nel senso che lei piange, poi lui riesce a tirarla in mezzo in questo ballo furibondo che sta avvenendo in questa birreria, si stanno per baciare, quindi arriva quasi al top del momento romantico, ma arrivano gli uomini di Friendly a dire: guarda che c'è gente che ti vuole. E scopriamo che a Terry viene notificato un mandato di comparizione in tribunale, perché uomo a conoscenza dei fatti. Sull'omicidio di Joy. Cosa succede? Lei a quel punto scappa, quindi abbiamo una sorta di continuo rimbalzo di sentimenti e di posizioni. Lui si ritrova da solo, torna a casa la sera e di notte viene fermato violentemente da Friendly e dai suoi uomini, che lo mettono al corrente del fatto che in realtà Dugan, uno degli uomini degli scaricatori di porto che era in chiesa a parlare con il prete, è andato in realtà alla polizia a spifferare tutto.
Sì.
E il giorno dopo avrebbe deposto, confessando e andando a raccontare tutto quello che c'era dietro, il racket, le mazzette, la criminalità organizzata. Chiaramente di tutto ciò incolpano anche Terry, perché era stato mandato in chiesa per vedere chi parla e chi non parla e non è stato in grado di capire chi avrebbe parlato. C'è da dire anche che lui, poverino, cioè era lì ma non aveva effettivamente idea di chi avrebbe parlato quando... Non era presente, no?
No, certo, e forse anche un po', come dire, scemotto da quel punto di vista, ecco.
La scena successiva è una di quelle a cui abbiamo accennato prima. Torniamo al porto, vediamo appunto gli scaricatori che hanno a che fare con delle casse di whisky, cosa tra l'altro che lo stesso Dugan aveva detto di voler avere a che fare all'inizio del film. Cioè non ci arriva mai niente di bello da scaricare, magari qualche cassa di whisky. Trafuga una bottiglia, vediamo che appunto si mette nella giacca una bottiglia, ma gli uomini di Friendly, come avevi detto tu, come dei falchi, sono sopra il ponte della nave che tirano su le reti con le casse di whisky e ne fanno cadere un carico.
E il povero Dugan muore.
E il povero Dugan muore schiacciato. In quel momento padre Barry arriva sul posto e fa un monologo meraviglioso di fronte agli scaricatori, di fronte a Terry e di fronte agli uomini di Friendly, che chiaramente avendo davanti un uomo di chiesa possono fare quello che possono, ovvero gli lanciano addosso della roba, gli lanciano addosso dei rifiuti, lo maltrattano, ma lui
rimane lì
in piedi, bello deciso a denunciare quello che va denunciato. E a quel punto a Terry vengono fuori tutti i sensi di colpa possibili e c'è una sorta di cambio.
Sì, lì assolutamente c'è il cambio del personaggio, ma credo che sia così chiaro. È uno di quei momenti in cui non ti chiedi ma come, ma fino adesso è di colpo. È perché il monologo di Patrick Berry è pazzesco.
Appassionante, Madonna. Appassionato. Terry impedisce tra l'altro a un uomo di Friendly di andare a interromperlo, addirittura lo picchia, cioè proprio prende posizione per la prima volta, finalmente, caro Terry, magari.
Ma credo che dipenda proprio dal fatto che quelle parole lì è il momento in cui delle cose che senti le capisci, ti entrano dentro e non puoi più far finta che non ci siano.
Esatto, e infatti cosa succede? Terry va a confessare a padre Berry di essere stato uno dei principali implicati.
Sì, non complici o comunque complice suo malgrado, ma insomma c'ero e un po' di colpa ce l'ho.
Esatto, confessa a padre Berry e padre Berry gli dice devi...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dirlo a Eddie. Devi dirlo alla sorella. E qui.
Oltre che alla polizia.
Esatto. E qui abbiamo un'altra delle scene, secondo me, meravigliose di questo film. Perché vediamo Eddie e Terry al porto che parlano in lontananza, quando in primo piano c'è padre Berry che li guarda. E quando li vediamo vicini, la cinepresa va a fare dei mezzi primi piani di Marlon Brando e Eva Mary Saint che parlano, noi in realtà non sentiamo niente. Perché ci sono i rumori del porto. I tonfi, le sirene delle navi e tutto il dialogo di Terry viene letteralmente coperto, sentiamo solo 2 o 3 parole, capiamo quello che gli sta dicendo, certo. Dai gesti, dalla disperazione di lei, dalla disperazione anche di lui.
Ma è fortissimo.
Ma non c'è il classico dialogo.
Ma non c'era bisogno, l'avevamo appena sentito.
Esattamente.
Perché doveva essere didascalico? Fare il voyeurismo del dolore, cioè, è invece una cosa bellissima. Anche lì l'idea che siano, no, una trovata di regia fantastica, devi chiarificare quella cosa, quella scena deve esserci perché il rapporto fra loro due è troppo importante, troppo forte, non devi essere didascalico e ti viene in mente il rumore del porto.
Rumore tra l'altro fastidioso, wow. Perché anche a livello di mix audio ti viene ad abbassare il volume,
sì,
quando
sì,
guardi quella scena, perché dici, ah... Cioè, ti viene nervoso,
è vero, è vero.
Da fastidio, è un cazzotto quella scena lì.
Quanto
è proprio
bella,
forte.
Però.
Sì.
beh, sì.
Assolutamente sì.
Detto comunque ciò... la disperazione, il percorso che fa Marlon Brando lì ti arriva proprio. Cioè c'è un momento dove lui è veramente un bambino disperato.
Eh sì. E lo vediamo anche dopo, nel senso che capiamo anche tutto quello che lui si porta dietro nella scena successiva dove lui è ancora sul tetto a badare ai piccioni, ma questa volta invece che Eddie lo va a trovare uno della commissione d'inchiesta.
Esatto.
Che riesce a convincerlo con un po' di psicologia, un po' di discussione, di uno che sa parlare, di uno che sa pungolare le persone nei punti giusti. Pungola Terry sul vivo, tirando in mezzo i tempi in cui era stato quasi un campione di box.
Sì.
Gli dice: io ti ho visto quando hai combattuto con quello lì, potevi distruggere, potevi vincere tu quella volta, ma cosa hai fatto? Cioè, perché l'hai fatto? E Terry confessa, e gli dice: io l'ho fatto perché c'era una combine.
Mi hanno fatto vendere l'incontro.
Mi hanno fatto vendere l'incontro, c'erano delle scommesse e io ho dovuto perdere. E questa cosa lui se la porta ancora dentro, perché sa perfettamente di aver fatto una cazzata. sa di aver preso,
buttato via la sua carriera, il suo amor proprio per un pugno di dollari proprio, cioè per un tozzo di pane, ma credo che a un certo punto lo dica proprio.
Sì,
dopo,
sì, sì,
no?
E dopo viene fuori ancora di più da dove è venuta fuori questa cosa. A questo punto cambiamo atmosfera perché andiamo nel covo di Friendly e scopriamo che appunto Friendly decide che Terry deve
essere punito.
Deve essere punito, deve essere sistemato. E a chi chiede di farlo? A Charlie.
Al fratello.
Al fratello. Che ovviamente, per quanto braccio destro, per quanto implicato e corrotto,
è sempre suo fratello.
È sempre comunque suo fratello. E quindi dice, ci penso io, però non lo porto ad ammazzare. Lo convinco. Mm. Lo convinco che non deve parlare con la polizia. E abbiamo una delle scene
più famose, credo anche una delle più famose della storia del cinema.
Credo assolutamente sì, una delle più famose della storia del cinema, dove c'è una delle battute più famose della storia del cinema, più citate, più premiate. L'American Film Institute l'ha messa, credo, forse sul podio delle battute più famose in assoluto, ed è il confronto tra Charlie e Terry nel taxi. Scena che, tra l'altro, con tutto quello che ha addosso, ha un dietro le quinte, secondo me, meraviglioso. Perché il produttore del film, il film costò relativamente poco.
Per una cosa intelligentissima.
Costò meno di $1 million.
Una cosa intelligentissima e assolutamente inusuale per gli americani.
Che cosa?
Il film venne girato tutto, non in studio, ma nel porto.
Nel porto, vero, assolutamente.
Quello che facevamo noi con il neorealismo. Quindi, ma per loro era, credo, assolutamente una novità. Nel senso, forse si era fatto in qualche caso, ma veramente non era meno che prassi. Quella è l'unica scena girata in studio.
Girata in studio, tra l'altro, appunto in questo mezzo finto taxi.
Sì.
I soldi erano talmente pochi a quel punto che non potevano neanche permettersi di noleggiare l'attrezzatura per la retroproiezione. E infatti, sul lunotto del taxi abbiamo una persiana,
sì,
una tendina, che è una roba che non ha assolutamente senso. È totalmente implausibile che ci sia una tenda nel taxi, ma non potevano permettersi di avere un lunotto con dietro lo scorrimento della strada. E quindi si sono inventati di metterci una tendina. Ma questa cosa, secondo me, aumenta ancora di più l'intimità di quella scena.
Sì, sono quelle classiche robe che tu dici, ma davvero, ma qual è il momento in cui il chip,
esatto,
è merda oppure
wow. E non solo, perché il confronto tra Marlon Brando e Rod Steiger di quella scena fu girato in momenti diversi, nel senso che per contratto, questo è un cine effect sul fronte del porto, per contratto Marlon Brando sul fronte del porto poteva lavorare fino alle 4 di pomeriggio.
Ma davvero?
E poi se ne andava perché doveva andare dall'analista.
Beh, però lo capisco un po'.
Aveva perso la madre da poco, stava cercando di affrontare la questione e aveva fatto mettere da contratto che lui alle 16 se ne doveva andare. I primi piani di Brando nella scena del taxi, quelli dove appunto la cinepresa inquadra solo lui, a dargli le battute fuori campo c'era lo stesso Rod Steiger.
Okay.
Ma a dare le battute a Rod Steiger quando i primi piani sono su di lui non c'era Brando, perché se n'era andato. E questa cosa Rod Steiger stette sulle palle in una maniera fenomenale, perché diceva: poteva almeno restituirmi il favore. Questa cosa Rod Steiger se l'è portata dietro per tutta la carriera, gli è sempre stato sul cazzo quella cosa. Ma, come lui stesso ha dichiarato e come ha raccontato anche lo stesso Elia Kazan in seguito, lo ha aiutato per la cattiveria, per il rosicamento che lui prova in quel momento. Però appunto abbiamo una delle scene più famose, dove viene fuori che effettivamente chi aveva organizzato la combine di box per far perdere Terry era stato lo stesso Charlie.
Esatto.
Cioè il fratello. E Terry questa cosa gliela fa pesare, gliela sottolinea, gli dice: io non sono più riuscito a gestirla con me stesso questa cosa, non ho più capito dove andare, che strada prendere, e tu da fratello maggiore avresti dovuto pensarci.
Mi hai venduto per un piatto di mi hai fatto vendere per un piatto di minestra.
Sì, questo. Cioè gli dice, gli butta addosso questa cosa. E poi abbiamo quella scena meravigliosa, quel momento in cui Charlie dice: tu non devi parlare con la polizia, e tira fuori la pistola. E a quel punto Brando cosa fa? Invece di reagire malamente, con violenza, con sorpresa, con uno scatto d'ira, gli mette la mano sulla pistola, l'allontana con una carezza e gli dice: "Oh, Charlie", in un modo che, ti giuro, io ancora oggi, nonostante abbia visto più volte il film, mi commuove, perché c'è di tutto in quella battuta e nello sguardo di Brando. E quando Charlie gli dice: "Eri anche tu d'accordo a perdere, ti sei fatto anche tu i soldi", Brando gli risponde con la frase che a tutti gli effetti è entrata nella storia del cinema, gli dice: "Non è quello, cioè è questione di classe, I could have been class, I could have been a contender, I could have been somebody instead of a bum, which what I am, let's face it." Cioè dice: "Avrei potuto essere un campione, avrei potuto diventare qualcuno invece di un niente, come sono adesso. Guardiamo in faccia la realtà." Cioè lui per tutto il film si è sentito dare del bum, del buono a nulla.
Sì, glielo dice, lo trattano tutti come uno stupidotto.
Glielo dice lei, glielo dice Friendly, glielo dice il fratello. E lui ogni volta reagisce, dice: "No, io non è vero, non sono quello." In realtà lui ha dentro di sé, ha sempre saputo purtroppo di esserlo.
Sì.
E in quel momento, nel confronto col fratello, lo confessa, cioè l'ulteriore confessione di Terry, che ormai ha capito da che parte sta il giusto, conosce tutte le implicazioni che andare a stare dalla parte del giusto comporta, eppure lo prende lo stesso, quella strada lì.
Certo.
Quella frase è di un potente... Io mi sto commuovendo ancora adesso a pensarci, perché Brando in quel momento è una roba invereconda. Elia Kazan in seguito, c'è anche negli extra del mio Blu-ray del film, che racconta, Elia Kazan ha detto: "Io quella scena lì non l'ho diretta del tutto, l'hanno fatta loro due."
Ma un po' hai quella sensazione, perché c'è un pulsare in cui lo vedi che gli attori fanno un po' la vita loro, no? Che va bene. Mi è fatto venire in mente, ora apparentemente non c'entra niente, ma io sono sicuro che per fare Copland Sylvester Stallone si sia rivisto Fronte del Porto.
Ci sta. Beh, tra l'altro, frase strafamosa citata anche da Robert De Niro in Toro Scatenato, quando a un certo punto lui parla allo specchio, dice esattamente: "I could have been a contender." Ma il modo in cui lo dice Brando, con quel mezzo sorriso guardando verso l'alto, a me vengono i brividi, veramente mi vengono i brividi. Sempre Kazan dice: "Se esiste un altro attore più grande di Marlon Brando nella storia del cinema, me lo dovete far vedere." E io non posso che essere d'accordo con lui.
Anch'io, guarda, adesso è in... Io credo che poi Marlon Brando abbia dimostrato di essere davvero un attore così gigantesco, ma non tanto in Fronte del Porto, Apocalypse Now, Il Padrino, ma in Superman. Cioè, è davvero pazzesca quella cosa. Stiamo parlando di un film, cioè, io me lo ricordo bruttino.
Il primo Superman di Donner?
Me lo ricordo.
Dai!
O comunque, non mi ricordo sta roba incredibile. Io l'unica cosa che mi ricordo è lui,
il padre di Kal-El.
Jor-El.
Il padre, sì.
Esatto. I due minuti di Jor-El io me li ricordo perfettamente.
Tra l'altro un paio di Cinefax su questa cosa, non so se lo sai. Lui fu pagato all'epoca $1 milione per quei pochi minuti.
Sono due minuti, mi sembra.
Si rifiutò di leggere la sceneggiatura e si fece scrivere le battute sul pannolino del bambino che è in scena quando lui lo guarda. Lui in quel momento, quando guarda il bambino e recita, sta leggendo le battute sul finto bambino che c'è
nella culla. Io questo non lo sapevo, ma sono queste le cose che mi fanno dire: beh, eri Dio. Cioè.
E tu pensa se quell'uomo avesse voluto leggere le sceneggiature e studiare. Cioè, è stato quello che è stato, comportandosi sempre forse nel peggiore dei modi possibili. Guarda anche cosa ha fatto su Apocalypse Now, che tra l'altro è stato il nostro primo super classico. Voi che ci ascoltate, andatevela a recuperare la puntata.
Sì, io lì, cioè, in realtà ho le mie perplessità, nel senso che sono convinto che lui non abbia letto la sceneggiatura, però secondo me Cuori di Tenebra se l'era letto.
Ah, dici che aveva fatto finta.
Secondo me quella è un po' l'alimentazione del mito.
Ci sta.
E sono dell'idea che Però lui avesse fatto un ragionamento che sicuramente un grandissimo attore forse si può fare, e cioè io non posso sapere quello che non sa il personaggio. E il personaggio sicuramente le sue battute non le sa. Questo, come dire, uno strano corticircuiti del lavoro attoriale. Però mi sembra veramente strano, perché comunque non era certo istrionico, folle, provocatorio, è stato tutte queste robe qua. Però secondo me lui il cuore di tenebra se l'era letto. Ci e sta. Gli è piaciuto andare in giro a dire no, non so.
No, non sapevo neanche cosa fosse.
No, mi sembra veramente strano.
Beh, insomma, dopo questa scena spettacolare, una delle scene che vale, secondo me, tutto il film e che vale una carriera probabilmente, ma non c'ha soltanto quella, quindi vabbè. Cosa succede? Vediamo che appunto il Charlie si decide, lo fa scendere dal taxi, rimane da solo in taxi, ma scopriamo che, guarda un po' che sorpresona, l'autista del taxi è uno degli uomini di Friendly. E quindi Charlie sta andando a fare una pessima fine. Terry vola da Eddie, dalla ragazza, butta giù la porta, una scena di una violenza incredibile. Lei è la classica ragazza alla mercé di un bruto che capitombola, perché lui comunque bussa, poi sfonda la porta, lei non lo vuole, ma lui con violenza la fa sua, e c'è un bacio
bellissimo,
di una lunghezza che nel 54 bellissimo. Secondo me la gente è svenuta.
Ma quelle sono proprio, non so se posso dirla così, le kazanate. Cioè, quelle sono proprio le cose da film di Kazan, meravigliose.
È quello che dicevi
perfette.
All'inizio. È quello che dicevi all'inizio. Sì. Passare da un atto super violento a un atto super romantico.
Sì.
È una roba, cioè se la vedi con gli occhi di oggi, tra l'altro con una sensibilità diversa, e ti metti nei panni di lei, oh, io ti sto dicendo di no, è quasi uno stupro da parte sua,
no,
da parte di lui, cioè nel senso non stiamo tanto lontani. Chiaro, non c'è l'atto sessuale, ma è praticamente uno stupro.
Sì,
è una violenza inaudita.
No, no, ma
cioè...
è una violenza. Poi è ovvio che, come dire, lui punta su una comprensione in realtà del vero rapporto che c'è fra loro due, perché comunque lei si abbandona a lui in un nanosecondo, diciamoci la verità. E quindi lo senti che non era tanto il suo cuore a dire di no, quanto la sua testa, la sua ragione, la sua morale.
Esattamente.
Però il suo cuore no, ma perché nel cuore si sente che loro sono uno lo specchio dell'altro.
Esattamente,
sono...
sì.
E comunque... è un'altra di quelle scene in cui, come dire, che fanno la storia del cinema. Brian De Palma, Carlitos Way, Carlito che torna, che va da lei per cercare di entrare, e lei gli dice: se entri, entri, se non entri, non entri. E lui sfonda la porta. Come fai a non ricordare Fronte del Porto?
Esattamente. Tra l'altro, da qui, a un certo punto sentiamo le voci da fuori la finestra che chiamano Terry.
Sì.
Chiaramente sono gli uomini di Friendly che lo chiamano per farlo uscire, perché vogliono farlo fuori.
E questo è uno di quei meravigliosi momenti un po' Romeo e Giulietta.
Esatto. Lui scappa, c'è una vicina di casa, lei lo insegue, c'è una vicina di casa che dice a lei è successa la stessa cosa quando hanno fatto fuori mio marito, quindi diciamo che ancora, se lo spettatore ancora non avesse capito cosa sta per succedere, qui diventa dichiarato. Ed è una scena che, guarda caso, venne ripresa da Coppola proprio nel Padrino, quando vanno a chiamare Don
Vito,
esatto, Corleone.
Sì.
Che, guarda un po', era sempre Marlon Brando. Quindi
sì,
ritorniamo sempre nei capolavori della storia del cinema che si rifanno ad altri capolavori precedenti.
E che non è copiare, era proprio quello che dicevamo prima, no? Far parte dell'elaborazione di una storia. Ti ricordi?
Sì, sì.
Cioè, non è la citazione. Non è la citazione, non è copiare. È capire che, un po' come la pittura del 300, del 400, del 500, del 600, si guardano i grandi maestri, si ripetono delle cose, le si fanno proprie. Fare una cosa propria non è citarla, è averla capita, interiorizzarla,
certo,
e riuscire anche a riattuarla, a renderla presente. questo film è proprio un esempio di questo, perché lo vedi le scene in cui Kazan ha preso quello che era venuto prima per farlo proprio, e vedi tutto quello che ha lasciato in eredità per chi arriva dopo, l'ha preso per farlo proprio a sua volta, no? È per questo probabilmente che è il classico classicone, mm-hmm. no?
Il cioè, super classico.
Il super classico, esatto.
Cosa succede? Lei raggiunge lui in mezzo alla strada, gli uomini di Friendly cercano di investirlo con un camion, loro riescono a salvarsi all'ultimo momento, ma in quel momento lui vede che il fratello è stato ucciso ed è stato appeso con il gancio degli scaricatori di porte.
Scena dolorosissima.
Scena pazzesca, Brando che chiaramente va ad abbracciare il corpo del fratello, ma decide di non avere tempo per stare lì col fratello. Intima la ragazza di rimanere lì con il corpo di Charlie, perché lui ha da fare.
Esatto. E lì si sveglia.
E lì finalmente si sveglia. Sì. Buongiorno Terry Malloy. Sì. Era anche ora. Cosa fa? Va al quartiere generale, al bar di Friendly, con la pistola che gli aveva lasciato Charlie, tra l'altro, quella con cui lo aveva minacciato e che lui aveva allontanato in quella maniera incredibilmente dolce, e si presenta al bar di Friendly, dove però Friendly non c'è. Chiaramente tutti hanno capito com'è la situazione. Cosa succede? Che arrivano i primi uomini di Friendly, lui li tiene sotto tiro con la pistola, ma si presenta anche il padre Barry. E quindi c'è un confronto tra di loro. Confronto tra di loro che come si risolve? Nella maniera secondo me più inaspettata di tutte. Ovvero chiedono al barista di fargli due birre.
Ah sì, bellissimo.
Che è una cosa che...
Molto, molto irlandese.
Per è giusto. Una cosa assurda. Cioè nel senso, anche in quel momento... Io mi ricordo la prima volta che avevo visto quel film, quando poi l'ho rivisto adesso appunto per questa puntata, mi è tornata in mente l'emozione della prima volta. La prima volta che l'ho visto ho detto, ma... What? Non me l'aspettavo minimamente una roba del genere.
Ma credo che sia uno di quei momenti in cui di quell'incredibile cosa per cui c'è, come dire, l'umanità del prete, ma va da un'altra parte. Cioè, non è una questione di ruolo religioso, non è una questione di ruolo sociale, ma una questione di dignità di uomini. Cioè, proprio sono cose così.
E non solo, secondo me, in quel momento esce anche un po' la figura del padre. Ma non in quanto padre religioso, in quanto papà di questo Terry, che fondamentalmente, come sappiamo durante il film, è cresciuto in una sorta di orfanotrofio, non ha conosciuto i genitori, non ha avuto il padre, e quindi ha sempre un po' cercato la figura paterna, prima nel fratello maggiore, poi magari nello stesso Friendly, e in quel momento la trova, in quel piccolo confronto, in padre Barry.
Sì.
E in pochi minuti usciamo da questa situazione e arriviamo allo stacco successivo, che si svolge in tribunale, dove c'è a tutti gli effetti la chiusura del film. E anche qua ho notato una scelta meravigliosa, perché in tribunale vediamo il primo che testimonia, è uno degli uomini di Friendly, uno dei suoi bracci destri, sì, che abbiamo visto durante il film, uno di quelli che aveva gestito l'omicidio anche di Dugan con le casse di whisky, che chiaramente dice di non sapere nulla, di non avere niente a che fare con niente.
C'è quella famosa battuta, che... francamente poi molto italiana, dove lui dice, ma io non so niente, chiedetelo all'assassino.
Esatto.
Cioè, beh, guarda, questo potevo dirlo solo in Italia.
Vediamo in controcampo che all'interno del tribunale, oltre ovviamente ai curiosi, a tutta la gente che guarda il processo, ci sono chiaramente padre Barry, cioè Eddie, la sorella di Joy, e ci sono Friendly e i suoi uomini. Seduti in una sorta di circolino a parte, perché sono quelli che verranno chiamati uno alla volta per parlare. Vediamo il primo che depone, torna al posto, vediamo Friendly che si incazza. A un certo punto viene chiamato a deporre proprio Terry, e lo vediamo che si alza da quel circolino lì, ma era seduto di spalle.
Sì.
È sempre stato lì, ma tu non ci fai caso. Uno, perché è di spalle, e due, perché la tua attenzione è su Friendly, che lo vedi,
sì, sì,
frontale,
certo,
che si agita e si incazza, e quindi la tua concentrazione, l'attenzione dello spettatore, anche per come è gestito il quadro, seguendo la regola dei noni, Friendly è proprio l'incrocio dei noni,
sì, sì,
più visibile di tutti. E Terry è in campo, ma non lo vedi. Scopri che è lì solo nel momento in cui si alza e si gira, e tu dici, ah, cazzo,
aspetta,
ma
lui.
Era lui? Cioè, quindi non è una sorpresa per Flandley il fatto che Terry fosse in tribunale, no, perché certo, era lì davanti a lui. Ed è una scelta anche questa abbastanza forte.
Beh, sì, assolutamente.
E particolare. Che cosa succede? Terry a tutti gli effetti confessa. Vediamo ancora un po' di rimasugli del suo essere un bambinone, nel senso che incespica, non sa che deve appoggiare la mano sulla Bibbia, non sa cosa deve dire, sì, non sa che deve dire tutta la verità, eccetera. È lì che viene guidato passo dopo passo. E mentre confessa c'è un'altra, secondo me, idea geniale di messa in scena e di sceneggiatura, perché improvvisamente usciamo dal tribunale e vediamo il tribunale ripreso, mandato in onda in televisione, e vediamo un uomo di spalle che sta guardando il processo. E a un certo punto un altro uomo, una sorta di maggiordomo o di servitore, che spegne la televisione, quest'uomo di spalle che non lo vediamo in faccia, si alza e dice... comunicate il fatto che io non voglio più avere niente a che fare con Johnny Friendly, sì, e con tutti loro. E tu dici, ok, aspetta, ma che cazzo sta succedendo? Chi è questo? Cioè, la scala degli eventi improvvisamente ci fa vedere che c'era molto di più dietro al racket.
Sì,
cioè,
sì,
che
sì.
Gli uomini potenti non sono Friendly e i suoi accoliti, ma no, sono quelli, certo, che stanno ancora più indietro, ancora a monte. Ed è un grande tocco, secondo me.
Ah sì, ma sai, è il momento in cui ti rendi conto che il mondo è più grande di quello che ti sembra, no? Ti sembrano le tue piccole cose, i tuoi piccoli soprusi, ma in realtà è tutta una catena di conseguenze. È veramente un film di protesta profondo.
Assolutamente, anche perché il giorno dopo cosa succede? Scena al porto, la scena conclusiva. Arriva Terry al porto, che urla a gran voce, chiaramente i gettoni per lavorare vengono dati a tutti tranne che a lui.
Sì, sì, certo.
Ma guarda un po'. Ah, tra l'altro, parentesi, altra cosa che mi è venuta in mente e che non ho detto prima. C'è un momento in cui i gettoni per lavorare vengono buttati per terra e tutti gli scaricatori di porto si lanciano per prendere il gettone,
è vero,
giusto?
È vero.
Non ti ha ricordato un po' quando in piazza, dai, butti il mangime per i piccioni?
Sì, assolutamente sì.
Quindi torniamo,
certo,
ancora.
Certo.
Secondo me non è stato casuale.
No,
anche
no,
cosa
ma non
lì.
È. Non credo che lo sia. Sono dei riferimenti troppo
dichiarati.
Sì, sì, anche questa effettivamente è così perfetta come idea, così come immagine. Sì.
Terry chiama Friendly fuori dalla sua casupola di legno e c'è a tutti gli effetti il confronto, perché finalmente Terry diventa una sorta di Spartacus,
sì, esatto,
proprio il rappresentante della rivolta degli schiavi. C'è una mega rissa dove chiaramente da ex pugile Terry sulle prime ha la meglio, ma ovviamente come tutti i conigli Friendly si fa aiutare dagli amici. Lo picchiano in 4-5, lo riducono in fin di vita. Viene raggiunto da padre Barry, da Eddie, tutto sanguinolento.
Sembra che stia per morire.
Sembra, anzi, che forse sia addirittura morto, perché c'è un'inquadratura dove c'è lui riverso faccia nell'acqua, che quasi galleggia con quest'acqua che
gli
lambisce il corpo, no? Gli altri lavoratori chiaramente assistono attoniti e immobili, perché ancora paralizzati dal racket e dal non voler fare niente, perché insomma chi ha alzato un dito è stato o ammazzato come i precedenti o ridotto in fin di vita a suon di botte come Terry in quel momento.
Però lì si rendono conto che loro sono tanti. E gli altri...
Ma in quel momento, esatto, si rendono conto che forse possono fare qualcosa. E infatti cosa succede? Arriva uno dei clienti di Friendly che dice: qua la gente non sta lavorando, mandali a lavorare. Ma a quel punto gli scaricatori non accettano più gli ordini, perché capiscono che il potere
è
dalla loro parte, perché Friendly non è potente se io decido di non lavorare per te. Tu non hai in mano nulla, perché tu hai in mano me che lavoro per te, ma se io decido di non fare niente, sei tu quello che ne paga le conseguenze, prima ancora di me. Quindi,
oh, ma infatti poi, come dire, per una persona accusata di comunismo,
hai
che
capito?
Ha fatto, che poi ha fatto, come dire, da delatore, in realtà è un film, ripeto, con una coscienza operaia decisamente forte. Cioè è un film che avrebbero potuto fare in Unione Sovietica.
Assolutamente. E infatti altra scena forte e assolutamente simbolica, nel momento in cui Friendly si incazza e decide di continua a intimare a tutti gli altri di andare a lavorare e sta per attraversare questo gruppo fornitissimo di scaricatori di porto, cosa succede? Che il padre di Joy finalmente anche lui prende una posizione e lo scaraventa in mezzo all'acqua del porto.
Già.
E in quel momento chiaramente tutto il potere, come si dice, rappresentato da Friendly va a sciogliersi.
Eh sì.
Cioè si capisce che in realtà non ha potere, non è nessuno, e che sarebbe il caso forse di reagire. Cosa succede? Padre Barry e Eddie aiutano Terry a rialzarsi, che anche qui si vede, secondo me, a un certo punto la statura morale del personaggio, che è totalmente cambiato, è diventato completamente un'altra persona. Un altro uomo, invece di cercare ancora vendetta o andarsene o fare qualunque altra cosa, lui si ripresenta davanti alla fabbrica per lavorare.
Già.
A quel punto lo fanno entrare a lavorare, lo seguono tutti gli altri.
E poi c'è questo momento, questa soggettiva assolutamente un po' a fuoco,
sì,
un po' fuori fuoco.
Della camminata.
Sì, bellissimo, un momento un po' cristologico, no?
Assolutamente. Entrano tutti in fabbrica, la saracinesca della fabbrica si chiude e compare il The End. E si chiude il film. Secondo me in una maniera, anche questa, molto particolare.
Assolutamente, anche perché poi il frutto di tutto quello che succede non è... Non puoi saperlo,
non
puoi
vediamo.
Vederlo. Cioè, in realtà, come dire, le conseguenze sono una cosa che ti sono negate, no?
Assolutamente.
E questo, secondo me, ti spinge un po' a dire... Proprio, come dire, nelle nostre vite, no? Cioè, se non partecipi all'azione, se non partecipi al cambiamento, non puoi sapere com'è andrà a finire questo cambiamento, insomma, no? Cioè, resta distante, resta nel tuo cantuccio, perché è quello che stai facendo, perché se vuoi sapere, allora vai.
Esatto. È un film, secondo me, al di là del palese dualismo tra omertà e giustizia, appunto quello di cui abbiamo parlato, tra falchi e piccioni, che è un tema e una metafora che torna più e più volte, ciò che è giusto, ciò che non lo è, il famoso greater good, come lo chiamano,
sì,
insomma il bene di molti grazie al sacrificio dei pochi,
sì.
Ma è un film, secondo me, soprattutto sulla coscienza, come...
Come viene anche detto nel film, no? La come... tua coscienza.
A un certo punto viene letteralmente dichiarato nel film, sì, da parte di lui. E secondo me, per tantissimi motivi, i quali abbiamo anche forse un po' toccato in questa puntata, è veramente un super classico. È al di là dei premi ricevuti, degli Oscar e tutto, ma è in assoluto un capolavoro.
Sì, sì, ma di messa in scena, di studio della macchina da presa, di lavoro attoriale, di sceneggiatura, di fotografia.
È un film che forse ha anche cambiato delle cose, nel senso che è vero che Brando, appunto, come detto, arrivava da 4 nomination agli Oscar di fila. Vado ad elencarveli, li leggo: un tram che si chiama Desiderio, l'anno dopo Viva Zapata, l'anno dopo Giulio Cesare e l'anno dopo Fronte del Porto. Però più che negli altri film, forse un tram che si chiama Desiderio era ancora prorompente, selvaggio e carnale. Qua forse è stato il film che ha cambiato anche il modo di recitare. Il modo ha dimostrato che c'era un altro... È forse il film che effettivamente a tutti gli effetti ha fatto rendere conto all'industria, a Hollywood e al mondo, che il metodo poteva avere un senso.
Avevo sì, ma è proprio il momento evidente, no? Ripeto, queste personalità si incontrano, fanno un processo, studiano, applicano, rendono evidente che è non so come dire, è più che il futuro. È quello che il cinema, di cui il cinema aveva bisogno,
aveva
per
bisogno,
fare il suo ultimo scarto fondamentale, no?
Eh sì.
Era così forte, così evidente che non da lì in poi, cioè da quando, come dire, il metodo viene applicato negli Stati Uniti, in cui un certo tipo di grandissimo processo anche industriale e commerciale diventa evidente, perché diventa evidente su larga scala, no? Non è che andavi a teatro a vedere dei bravi attori, per
certo.
Cui in un mondo, fra virgolette, più limitato, quando lo vedi sul grande schermo ti accorgi che cioè, non ci può essere nient'altro.
Esattamente.
Quantomeno per la recitazione cinematografica, che non può, difficilmente può essere di altra natura, nel senso, per quel tipo di storie. Sì, certo, Chaplin sicuramente faceva altre riflessioni, così come le faceva Buster Keaton, ma insomma credo che per l'80% dei film che vediamo il ragionamento di Stanislavski sia fondamentale. E loro lo hanno veramente, ripeto, vissuto, studiato, compreso, fatto loro e dimostrato che era la strada, non ce n'era un'altra di strada.
Assolutamente. Vogliamo concludere questa puntata del Superclassico con una parentesina sulla questione marcatismo, visto che l'abbiamo anticipata prima.
Purtroppo mi sa che dobbiamo fare questa, come possiamo dire, appendice, perché è talmente implicato, come dire, Kazan fu talmente implicato in questa vicenda che ci viene un po' difficile pensare di saltarlo.
Ma anche con questo enorme parallelismo tra la storia di Terry Malloy in Fronte del Porto e quello,
appunto,
che capitò Elie Kazan.
Non possiamo non pensare che per quanto lui abbia cominciato a ragionare il film prima, però l'ha finito 2 anni dopo, quindi in qualche modo la vicenda deve essere entrata. Insomma, in soldoni cosa succede? Succede che nel 1952 il senatore Joseph McCarthy fa passare una legge che prevede di denunciare tutti quelli che vengono considerati atti anti-americani, quindi fondamentalmente, insomma, filocomunisti. Detto questo, ovviamente subito la faccenda acquista delle dimensioni un po' più ampie, cioè che cosa vuol dire essere anti-americani. Da questo punto di vista cominciano a entrare dentro tutta una serie di personaggi. Si comincia con alcuni esponenti politici, si continua con i rappresentanti di Hollywood, che furono veramente travolti da questa vicenda. Ci furono anche ovviamente persone del mondo delle scienze. Io credo che Kazan, che appunto venne chiamato perché comunque aveva si sapeva che aveva delle simpatie per la sinistra, così come molte delle persone che lavoravano e frequentavano Hollywood. Alcuni erano esplicitamente simpatizzanti comunisti, ma altri non lo erano in modo particolare, erano probabilmente dei progressisti. Vennero in qualche modo tutti travolti, perché a un certo punto basta dire tizio che è Sempronio, è diventata una grandissima caccia alle streghe in cui vennero implicate molte persone, e in cui molte persone terminarono assolutamente la loro carriera solo per essere state nominate in uno di questi processi. Kazan purtroppo fu responsabile della fine di alcune di queste carriere.
E uno dei più famosi fu Arthur Miller, che venne estromesso totalmente.
Arthur Miller, che allora era marito di Marilyn Monroe, quindi anche Marilyn Monroe fu accusata di essere una simpatizzante comunista. Ma la lista...
Dalton Trumbo, sceneggiatore, esatto, di cui tra l'altro, se volete recuperare il film con Bryan Cranston, proprio nei panni di Dalton Trumbo, di pochi anni fa, vi racconta un po' come andarono le cose. Fu un periodo veramente di semioscurantismo assurdo, cioè nel senso...
Ma io...
Il concetto proprio di anti-americano, che poteva veramente vuol dire... Poteva voler dire qualunque cosa.
Sì, anche perché, come dire, che cosa voleva dire essere anti-americano? Insomma,
cioè,
divenne
i confini
presto,
li metti dove vuoi.
Divenne
una roba del genere.
Presto evidente, presto, purtroppo non così presto evidente, che come dire, fu un grande strumento nelle mani del senatore per acquisire sempre più potere. Ma comunque la lista di persone implicate in questa cosa, a parte Miller, Marilyn Monroe, Trumbo, ci fu Chaplin, per esempio, mm-hmm, che fu accusato, Gary Cooper, Elmer Bernstein, Albert Einstein. Ma uno che mi ha sorpreso fu che venne anche denunciato Disney, quale aveva accusato alcuni dei lavoratori di Dumbo, ma a sua volta venne denunciato pure lui. E io penso, incredibile, cioè, un uomo famoso per essere, come dire, di estrema destra, chiaramente antisemita.
Beh, chiaramente antisemita no.
Beh, le sue simpatie antisemite erano abbastanza evidenti. Ma sì.
Ti invito a leggere un mio approfondimento.
Va bene, leggerò il tuo approfondimento. Diciamo che per quello che ne so io avevo una grande simpatia per Hitler e per il partito nazista. Ma insomma, sicuramente
no,
non era un comunista.
Allora, quella roba lì venne fuori perché andò a trattare con la Germania, che in quel momento aveva quella roba là. Ma in realtà suo era un discorso da imprenditore, cioè voleva vendere i film in Europa e uno dei paesi più potenti in quel momento era quello era quel regime, e se devi parlare con qualcuno devi parlare con quelli, se no devi decidere di non guadagnare abbastanza soldi sul territorio europeo. È un discorso
grosso. Più grosso, ma diciamo in sostanza...
Aveva avuto degli incontri con Leni Riefenstahl, ma anche Leni Riefenstahl,
certo,
era una regista. Sicuramente non era così simpatizzante come poi è stata fatta passare. Ci sono tre incredibili, enormi articoli sul sito dedicati a Leni Riefenstahl.
Tu conosci il mio amore per Leni.
Quindi...
No, diciamo che il punto è, sicuramente Disney è una rappresentazione culturale, sociale, umana dell'America indiscutibile, quindi se addirittura Disney fu coinvolto in queste cose,
sì.
È il segnale che a un certo punto, come dire, la situazione scappò proprio di mano.
Al punto che, se non vado errato, la cosa terminò pochi anni dopo, mi sembra.
Nel 54 proprio, cioè durò poco in realtà, tre anni.
Ma la cosa che mi faceva ridere è che durò poco, cioè fu tutto fermato, perché a un certo punto McCarthy
accusò degli ufficiali dell'esercito.
Dell'esercito, quindi arrivò talmente in alto che a un certo punto fu gli stessi Stati Uniti a dire: ascolta, oh, basta,
adesso basta,
dove cazzo vai? Cosa stai facendo?
Sì.
E quindi chiusero tutto.
Sì.
Cioè è una roba pazzesca, cioè si espanse talmente tanto e talmente velocemente, con una libertà esagerata,
sì,
che a un certo punto si suicidò. Fondamentalmente come commissione, perché...
Beh sì, però purtroppo chi c'era andato di mezzo ci andò di mezzo,
sì.
non ebbe modo di ritornare in come dire, a riprendere in mano la propria vita e la propria carriera. Trumbo credo che si sia trasferito in Messico, abbia cambiato nome per poter continuare a lavorare.
Ci fu la cosiddetta lista nera, che insomma non durò pochissimo. E una delle cose, la cosa incredibile tra virgolette, è che dobbiamo a Kirk Douglas l'inizio di un cambiamento, perché fu lui a, come si dice, a volere a tutti i costi che Trumbo venisse reintegrato come sceneggiatore. E tra l'altro stiamo parlando di Spartacus.
Ah sì, certo.
Film di Stanley Kubrick, certo. Citato prima da me come la rivolta degli schiavi. Anche qua c'è un simbolismo,
sì.
Volendo, no? E stiamo parlando però del 60.
È un bel po' di anni dopo.
Un bel po' di anni dopo, soprattutto è l'inizio. Cioè non è che poi nel 60 finì tutto e la blacklist venne cancellata e tutti si dimenticarono di tutto quanto.
No, no.
Anzi, è una cosa che appunto rimase addosso. Parlo soltanto di Hollywood, ma chiaramente un po' in tutti gli angoli della cultura americana rimase ben presente, tant'è che appunto, come abbiamo detto all'inizio puntata, nel 99, quando assegnarono l'Oscar onorario a Elia Kazan, ci fu ancora gente che non applaudì, ancora a memoria di quello che era successo quasi mezzo secolo prima.
Beh, fu un evento lancinante, un evento importante, perché... Noi oggi facciamo un po' di fatica magari a immaginarlo, ma in quel momento la relazione fra i professionisti, fra gli intellettuali del mondo del teatro, del cinema, dello spettacolo era forte. Cioè si trattava di persone che non solo lavoravano insieme, ma molto spesso erano amiche, condividevano idee, condividevano progetti, condividevano stime. E purtroppo Kazan non si può far a meno di pensare che insomma un po' forse per tirarsi fuori da qualcosa di cui si era spaventato non esitò un po' a tirar fuori dei nomi, probabilmente senza immaginare quali potessero essere queste conseguenze, ma ahimè purtroppo fece pesantemente parte di questa cosa e purtroppo le conseguenze ci furono, perché ripeto, le persone che vennero implicate non poterono recuperare le loro vite, non ebbero questo tempo, questo spazio, anche quando la faccenda si concluse, diciamo.
Esattamente, e direi che con questa nota dolente possiamo...
a cui riflettere, ovviamente.
Esatto, che lasciamo come riflessione a tutti voi che ci ascoltate, direi che possiamo concludere questo terzo appuntamento con Sì, il super classico, il nostro podcast spoiler special. Che decidete voi? Vi ricordo di andare a fare un giro su www.gliamicidicinefex.it per scoprire il nostro sistema di abbonamento Patreon, con il quale potete supportare tutto il progetto di Cinefax.it, che non è solo podcast, ma è sito, social network e tutto quanto, con un sacco di novità che arriveranno anche quest'anno, come ogni anno c'è sempre qualcosa che a un certo punto spunta e vedrete. E per alcuni livelli di abbonamento c'è questa possibilità di decidere il prossimo film del super classico. Quindi chissà quale sarà, lo deciderete voi, io vi darò tre opzioni e sarete voi a votare per il prossimo. Detto ciò, è come direbbe Paolo Cellammare, nostro grande amico che ci è mancato, cioè nel senso non ci è mancato in no, quel esatto. modo lì. Cioè,
ciao Paolo, esatto, sei ciao. Sempre presente anche se sei impegnato.
Esattamente, è mancato qua in puntata, non è che non c'è più. È giunto il momento tanto odiato, il momento dei saluti. Voi fateci un favore, commentate, condividete il nostro podcast con tutti gli amici, fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata.
Beh, certo.
Io ringrazio e saluto il nostro super ospite Giorgio Carella, che potete trovare sui social, su Instagram, sotto il nome di...
Giorgio Carella.
È più facile di così, non si può. Quando uscirà il tuo libro?
Nelle librerie esce il 13 aprile.
Fantastico, quindi manca pochissimo. Se state invece ascoltando questa puntata dopo il 13 aprile, è già uscito.
È già uscito,
quindi...
ragazzi, ma andate a prenderlo. Cosa state
andate
facendo?
A prenderlo, si intitola...
Cose da fare prima dei 25 anni, non è una guida turistica.
Ecco, hai fatto bene a specificarlo. Un caro saluto anche da me, Teo Yusufian, che potete trovare su Instagram come Il Teino, ma il mio account personale lo uso solo per le foto delle vacanze. So quanto vi possa fregare, altrimenti mi trovate come me cinefx.it un po' su tutti i social, ma se state ascoltando questo podcast probabilmente lo sapevate già. E quindi è giunto il momento di salutarci, io faccio partire la sigletta, vediamo se ci riesco. E, insomma, se avete visto Fronte del Porto e avete ascoltato la puntata, bravi. Se l'avete ascoltata senza aver ancora visto Fronte del Porto, non è che ci fosse granché da spoilerare, ma ragazzi, forse vi siete resi conto che è un film da vedere a tutti i costi.
E in ogni caso, come dire, anche se non l'avete mai visto e ve l'abbiamo spoilerato tutto, andate comunque a vederlo.
Esattamente. Alla prossima.
Ciao!
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.